San Giovanni. Per me è un po' complicato parlare di San Giovanni, nel senso che ho passato a San Giovanni qualche anno della mia vita, seconda, terza media alla fine del liceo, i primi anni di università. San Giovanni quindi fa parte di quel periodo della mia vita prima del 68, quando questa società era triste e noi eravamo chiusi. E San Giovanni per me è sempre stato, anche quei palazzi mi davano questa sensazione di chiusura, quei lunghi palazzi di via Appia, che però avevano qualcosa che mi incuriosiva, erano palazzi che parlavano, ogni tanto c'era un qualcosa, un decoro, un'anfora, un animale stilizzato, un ferro battuto che c'aveva qualche fiore. E lì ho pensato che allora la città era fatta anche di parole, e anche se avevo paura un po' di quelle strade, proprio perché andando a scuola io abitavo in fondo a Via Gallia, quindi facevo un lungo passaggio, tutto una specie, traversavo, dovevo arrivare sull'Appia, al liceo dove andavo, e venivo avvolto in queste strane giornate da queste ombre. Allora, invece di abbassare la testa, ho pensato che dovessi guardare un po', alzarla, e ho capito lì, in quel periodo, che la città era fatta da chi l'abitava, da chi era capace anche di riscattare questo senso di chiusura, di oppressione, magari facendo diventare un piccolo terrazzo una specie di giardino, pensare a quel verde che ancora non si sapeva bene, parlo degli anni 60, che cosa dovesse diventare, che veniva completamente fagocitato, veniva completamente costruito. Ecco, San Giovanni più tardi ho scoperto, nasce per l'urbanistica moderna con il piano del 1909, quello voluto dal sindaco Nathan, che pagherà questo piano con l'espulsione e con la condanna, l'estromissione dal suo mandato. Ecco, nasce quando la zona di San Giovanni viene pure organizzata, fa parte di quella realtà destinata a villini, disegnato intorno a alcune piazze, fra cui la principale è Piazza Re di Roma. E Piazza Re nel 1931 ha una sua codificazione con il piano del 31 e con tutta l'espansione. Per me San Giovanni finiva a Roma, e questo è durato molto. È già una grande attrezzatura che era il velodromo di San Giovanni, un po' dopo San Giovanni. Ecco, era una grande attrezzatura lontana, la città finiva lì, e dopo c'era la campagna romana, i castelli in lontananza, altro, dove non c'era quella conurbazione che c'è ora. Ma San Giovanni negli anni 60-70 ha il suo punto di svolta. E io credo che la cosa che ha colpito molto non solo San Giovanni, ma questa prima centura subito dopo le mura, sia stata il fenomeno delle Olimpiadi, quello che ci è stato raccontato con quei magnifici anni. Ecco, quei magnifici anni sono stati quelli, tra virgolette, ovviamente uso la parola magnifici, che hanno segnato il destino di Roma. Roma che si stava studiando per farla espandere all'est, quindi realizzare quella grandissima rivoluzione non solo urbanistica che sarebbe stata rappresentata dal sistema direzionale orientale, che significava mettere lì gli edifici di rappresentanza, mettere lì le grandi attrezzature e rendere, continuare abitabile il centro storico. Il centro storico era abitato, il centro storico era fatto dalle persone persone che abitavano lì, vivevano. Ecco, e lì nel centro storico, storicamente nel centro storico romano, i ricchi e i più poveri abitavano insieme, perché non c'era distinzione nelle case, ovviamente, come si arriva, ma c'era un tessuto sociale. Con le Olimpiadi invece, si scelse di favorire quelle aree che erano in sonno, chiamiamole così, tutte appartenenti alla Società Generale Immobiliare e al suo il suo, come dire, impresario di maggioranza, il suo azionista di maggioranza, scusate, che era il Vaticano, di far andare un sviluppo nord-sud della città sul piano olimpio, contraddicendo tutti gli schemi di cui erano fatte i giochi le strutture olimpiche negli anni precedenti, e quindi minando allora, anche se poi il colpo di grazia fu assestato dopo ripetuti attacchi negli anni successivi, nei 30 anni, 40 anni successivi allo SDO, facendo una urbanizzazione nella parte ovest della città. Allora che succede? Succede che non estendo costruito un'alternativa, questa prima fascia periferica diventa la struttura dove ci si attesta per avere rapporti con i centri del potere. Allora ricordiamoci, intorno a San Giovanni c'erano molte di queste iniziative, per tutte il grande edificio del Monte dei Paschi di Siena, che non era quella banca criminale che abbiamo conosciuto dopo, ma era anche il luogo dove si riscodevano le tasse. Intorno a San Giovanni c'era quello che noi abbiamo conosciuto come scoop, che invece era la motorizzazione, dove gli automobilisti andavano a fare gli esami per la patente, dove si andava a fare la revisione delle macchine, dove era una specie di cervello e misura dell'urbanizzazione dell'automobile, no? di questo nuovo oggetto di desiderio su cui sono state costruite anche le nuove città e buone parti del territorio. San Giovanni era tutto questo, era il grande edificio, quello che ora è occupato da Etion alla zona del Santa Croce, e di un grande edificio delle imprese. Era questo, ed era anche una miriade di piccoli uffici che facevano riferimento alle grandi strutture. Basta pensare in quest'arco di cerchio, quello che era diventato saltando San Lorenzo, che era diventato quello intorno al Ministero dei Lavori Pubblici, era diventato piccoli uffici che man mano si impossessavano di spazi destinati alla residenza e diventavano piccole strutture, una molecolare di una specie di grandi coriandoli, che però avevano il compito di spostare sempre un po' più là, più lontano, verso il velodromo, verso ancora oltre, come abbiamo visto dopo, chi abitava. Quindi San Giovanni è diventata una zona ibrida. Quando è che viene anche investita da un fenomeno anche di nonostante centralità, intorno alla fine degli anni 80, viene del secolo passato, viene investita dai primi fenomeni di dismissione. Ecco, non è un caso che l'edificio di via Carlo Felice, oggi solo in una parte occupato da una quarantina di famiglie, venga dismesso alla fine degli anni 80, che era di proprietà della Banca d'Italia. Sono gli stessi anni in cui la Banca d'Italia produce le sue grandi strutture, la sua nuova sede enorme a terra di mezzo fra Frascati e l'allora decimo municipio. Ecco, sono succede in queste cose in cui, come dire, le persone vengono sempre più allontanate, e si inizia a pensare che la residenza non può esserci negli spazi centrali. La residenza deve essere allontanata, soprattutto deve essere graduata, chi ha meno soldi deve essere lontano. E quindi noi abbiamo questa mappatura che Radio Sonar ha fatto recentemente di questi edifici, e in questo punto è esemplare, perché cosa c'è al di là del singolo edificio, che viene molto raccontato bene, viene molto ben raccontato nel vostro sito, via Carlo Felice, via Nola, ex Filandra, quello spazio straordinario recuperato dal lavoro straordinario dell'ex palestra centro castello, lavoro di molti compagni, l'ex Apollo 11, che rappresentava un po' il posto dove Roma si rappresentava nello spettacolo, e che è diventato un posto da riconquistare, riportare alla rendita, perché ora la rendita deve farla da padrona, deve ridisegnare la città. Ecco, questo ridisegno, questa cacciata della città da parte di chi l'abita ha un nome preciso che si chiama in questo momento rigenerazione urbana. Ecco, la rigenerazione urbana è l'attività, è l'artefatto cognitivo, chiamiamolo così, attraverso cui si vuole ridisegnare la città e consegnarla al potere finanziario, che è cosa ben diversa da il potere, quelli che vengono chiamati i costruttori, i famosi palazzinari, come impropriamente viene detto, offendendo poi invece la tradizione delle palazzine, che in realtà sono quelle che hanno costruito Roma, eppure pure in alcuni esempi di bellezza. Ecco, diciamo, la rigenerazione urbana viene ostentata come quella che potrà ridisegnare Roma. E guardate, c'è una legge che è uscita proprio recentemente dalla Regione Lazio, che è la legge numero 17, per chi ha voglia di andarsela a guardare, e guardate, lì c'è una gol di là che permette, non solo permette di fare di tutto, quindi prepariamoci, è una specie di piano casa istituzionalizzato. Anche su Radio Sonar varie volte abbiamo parlato di questo, del piano casa, quindi è inutile ripeterlo, però quello che a me mi colpisce molto è il fatto che noi parliamo di quella legge parla di rigenerazione urbana e parla di edifici obsoleti, cioè da distruggere, buttare giù e ricostruire il 30% in più, senza dare una definizione né temporale né tipologica di che cosa significhi, quando è che un edificio obsoleto. Quindi, paradossalmente, ma neanche tanto, io penso che si potrebbe addirittura costruire una cosa dicendo voglio costruire una funzione e immediatamente dopo, una volta terminato, perché in luoghi non consoni, invece in quel luogo poi dopo trasformarlo in quello che si vuole trasformare. L'esempio che abbiamo avuto in questi giorni non è a San Giovanni, ma è sui giornali e ne parliamo continuamente, l'esempio di quella palazzina degli anni 30, cioè poi rivisitata negli anni 50, a Via Ticino, che è stata buttata giù e verrà ricostruita, come l'esempio della Bastianelli. Ora, in realtà non è soltanto un discorso dietro queste cose che la difesa di un'architettura, no, è la difesa di un tessuto, cioè che l'edificio che lo sostituirà viene a essere visto come una cosa contraria. Non è un discorso estetico, è una cosa, un vulnus, una ferita precisa in quella che era un tessuto, cioè la città che è anche il luogo delle relazioni. Dietro la rigenerazione urbana, dietro questi interventi, c'è proprio l'attacco fondamentale al fatto che la città sia un'opera collettiva da considerare come opera collettiva per eccellenza, cioè costruita anche dal nostro abitare e dall'abitare di tutti. Ecco, c'è questo dietro la richiesta di sgombri. Non c'è soltanto la conquista dello spazio, il rifare un nuovo palazzo qualora, o fare un albergo a Via Carlo Felice o un centro commerciale, l'ennesimo centro commerciale a Via Nola. C'è soltanto la distruzione, l'accanimento contro la capacità degli abitanti, di chi abita la città, di organizzarsi e di saperla ridisegnare. Cos'è stato di straordinario, Scoop? È stato questo, il mettere insieme realtà differenti e costruire una resistenza, ma una progettazione all'abitare urbano. È questo che si vuole distruggere, perché bisogna consegnare la città agli strumenti della rendita, perché a questa va indirizzata, questo chiedono le banche, questo chiede la struttura dell'immobiliarismo finanziario, questo chiede il mattone finanziario che sarà l'oggetto per cui sarà costruita Roma. La città costruita dalle fabbriche dei mattoni, dalle fabbriche che hanno costruito i mattoni, che verrà ora e si trasforma in struttura, in mattone finanziario. Ecco, noi credo che questa sia la battaglia che dobbiamo combattere nel prossimo tempo, quella di impedire al mattone finanziario di disegnare le nostre città e legandoci sempre di più all'indebitamento e all'allontanamento e alla divisione degli uni dagli altri.
Apollo 11, Biagio Ritti. Pussycat, ovvero l'ex cinema Apollo, rara testimonianza dello stile Liberty a Roma, fu costruito nel 1916, fratello minore dell'Ambraio Vinelli. Da molti anni viene declassato e dopo i fasti del passato divenne un cinema a luci rosse e poi sigillato dal Comune di Roma. Nel 2001 un nuovo progetto viene previsto per questa magnifica struttura, un bel bingo. Per fortuna la cittadinanza allarmata si è mobilitata per scongiurare questa fine ancora più degradante, costruendo un comitato di difesa che prese il nome di Apollo 11. Fu così grande la mobilitazione che il Comune di Roma finì per acquisire l'immobile di Via Giolitti. Ad oggi sulle porte d'ingresso capeggiano dei fogli di carta mal protetti che indicano la zona sotto sequestro. Castrense, via Caltagirone. L'immobile situato in via Caltagirone 6 è un grande esempio di strategia politica ed economica della città di Roma. Proprietà degli eredi Vaselli, struttura ad uso solo educativo sociale, negli anni di attività era una scuola privata, proprio all'uscita della tangenziale. 5 piani, 3 scale, giardino esterno e un cortile interno abbandonati dal loro destino, in cui nel 25 giugno del 2003 hanno trovato alloggio 65 nuclei familiari. La proprietà chiede l'immediato sgombero per riottenere l'immobile, ma una forte determinazione da parte degli abitanti e della cittadinanza permette nel 2005 di ottenere un accordo tra il Comune di Roma e la proprietà. Da quel momento Castrense diviene un residence dove trovano alloggio molti sfollati del municipio. L'accordo prevede un affitto molto elevato che avrebbe permesso negli anni di acquisire lo stabile e fare un reale ragionamento sull'edilizia popolare. Ma la mancanza di lungimiranza politica ed economica ha solo permesso la riconsegna dell'edificio vuoto da persone e cose, avvenuta nel 2015, per rientrare nel progetto voluto dal sindaco Marino di chiusura di tutti i residence della città. Ed ora i 5 piani, 3 scale, giardino esterno e cortile interno rimangono sigillati. Una cattedrale tana di topi e blatte alle porte della città. Ex Filanda, viale Castrense. La palazzina nasce come istituto di artigianato tessile. Si chiamava Pignalosa ed era parte di un polo formativo piuttosto capillare nella zona di San Giovanni. Tra le due guerre, l'area immediatamente fuori le mura aveva una vocazione industriale ed erano molte le scuole legate alle attività della zona. Poi dagli anni 50 il Comune di Roma destina l'edificio a scopi diversi. Una parte resta a scuola, un'altra parte viene assegnata all'AMA per depositare i propri mezzi. Si decide di trasformare la struttura in centro di accoglienza. La cooperativa Un Sorriso la prende in gestione e ci stabilisce il rifugio per migranti Il Ponte. Nella galassia delle società che fanno capo a Salvatore Buzzi e Massimo Carminati, la cooperativa Un Sorriso ha un ruolo chiave. Il 18 giugno del 2015 il primo incendio devasta la struttura, poi di nuovo il 27 giugno e ancora il 13 settembre del 2015. Crolla il tetto, le pareti si accartocciano, i vetri esplodono, resta in piedi solo la facciata in stile primo Novecento. È probabile che la documentazione custodita in Viale Castrense fosse troppo compromettente per il sodalizio e questo spiegherebbe i reincendi. Ad ora è un cumulo di macerie a pochi passi da Via Appia e dalla Basilica di San Giovanni. Ex motorizzazione civile, Via Nola numero 5. 440.000 euro per la resa inagibilità di questa enorme struttura. Questa è l'ammontare della cifra esposta sul cartello dei lavori che capeggia sopra i cancelli ben chiusi di Via Nola 5. La resa inagibilità è stata fortemente voluta dalla proprietà, dopo che nel 2015 è entrata con un ingente spiegamento di forze armate all'interno della struttura, dove nel 2012 aveva preso vita un progetto di riqualificazione sociale e ambientale chiamato SCOOP. Tra il 2012 e il 2015, con il progetto di SCOOP, cittadini, istruttori sportivi, attivisti e operatori culturali avevano trasformato in un centro polifunzionale di servizi sportivi e culturali uno che era quello uno stabile abbandonato. Lo stabile era di proprietà pubblica fino a qualche anno fa, quando il FIP, Fondo Immobili Pubblici, decise di svenderlo insieme a molti altri pezzi di patrimonio romano. Finì nelle mani della FF Immobiliare, società con un passato adombrato ma ben presente nelle speculazioni edilizie del comune. Ad ora quel poco che si vede è un'enorme struttura di cemento in avanzato stato di abbandono, una volta sede di numerose e vitali attività, ora luogo desolato, visibile solo alla guardia giurata sempre presente. Impianti sportivi, via Sannio. Palestra abbandonata fino ai primi mesi del 2015. A gestire l'impianto sportivo di proprietà del comune erano la Gaudini Scherma e la Polisportiva Castello. Una realtà con alle spalle 40 anni di attività, 500 iscritti, atleti non vedenti e paralimpici, corsi per bambini e terza età. Terminata la concessione, però, dopo mesi di presidi, sit-in, manifestazioni in piazza e anche alcune proroghe, le due società decisero comunque di sgomberare. La palestra fu consegnata al nuovo assegnatario e a luglio passò in mano all'ENDAS, l'ente di promozione sportiva, vincitore del bando comunale. Da allora l'immobile è sede del nulla assoluto. L'impianto è chiuso, le attività sportive sono state interrotte, il luogo abbandonato. Neanche i cantieri sono mai partiti. Fuori dall'edificio resiste solo un cartello di inizio lavori, totalmente in bianco. Da un recente sopralluogo sono emerse tutte le criticità di una struttura in pessime condizioni, per danni pari a $500.000 di euro.
Thank you. before they so I want you to sound this feeling. The place getting loaded, the fire's getting slower.